Sera, mattina, terzo giorno. Prossimo anno lo organizziamo di 7, così facciamo già l'esempio tutto completo, va bene? Allora, bentornati e grazie anche della fedeltà, perché non è scontato, mai la dopo riscontrata la fedeltà nell'ascolto. Però è anche vero che chi ascolta con un pochino di fedeltà, qualche frutto poi finisce anche per raccogliere, e questo allora l'augurio che ci siamo fatti la prima sera lo rinnovo anche questa sera, per raccogliere ancora più frutto. Faccio un rewind giusto per riprendere il filo del discorso, anche perché questa sera la posta in gioco si alza e quindi è importante che prendiamo la spinta insieme e ci prepariamo anche all'ascolto di questa sera. Se ricordate, una parola che ci è stata annunciata la prima sera, l'annuncio, il mistero dell'annuncio dell'angelo a Maria, e quindi veramente finalmente irrompe il Vangelo nella storia dell'umanità, irrompe nella storia dell'umanità finalmente la buona notizia che stavamo aspettando. La storia si sblocca, ricomincia il racconto, ricomincia la vita, rifiorisce una primavera. E ieri con il dramma della visitazione abbiamo subito visto che cosa accade, cioè Dio sblocca la storia mandando suo figlio e la presenza di questo figlio ancora non nato, ma solo concepito nel grembo della Vergine Maria, mette così tanto in movimento la storia. Noi vediamo questa donna correre a casa della cugina Elisabetta e abbiamo ieri contemplato un nuovo modo proprio di vivere la vita, che è fare alleanza nel bene, mettere in comune quel di più di vita che ognuno di noi ha, benedire Dio, benedire l'altro e provare a, come dire, davvero a obbedire alla parola che abbiamo ricevuto. Perché se abbiamo ricevuto una parola di vita, noi vogliamo fare alleanza con la vita e rompere quei legami di morte, quei compromessi con la morte. E questa sera la storia continua e penso sia una parola preziosa questo brano che abbiamo ascoltato, il terzo della saga, il racconto del ritrovamento di Gesù al Tempio. C'è quasi un salto cronologico perché l'abbiamo lasciato nel grembo della Vergine Maria e lo ritroviamo dodicenne. Nel frattempo che cosa è successo? Beh, a dire il vero, a parte il racconto della presentazione di Gesù al Tempio, per cui a circa un mese di vita lo portano per la circoncisione, per l'imposizione del nome, e c'è quella preghiera bellissima di lode e di ringraziamento dell'anziano Simeone che prende il bambino, lo alza e proprio pieno di gioia e di gratitudine dice: ora lascia Signore che il tuo servo vada in pace. E il Vangelo di Luca si ferma lì, almeno nel racconto proprio del primo irrompere del figlio di Dio nella storia dell'uomo. E poi c'è come un silenzio. E Luca riprende a raccontarci qualcosa di Gesù, ma a 12 anni. E allora dici, ma nel frattempo che cosa è successo? Beh, forse questo brano che abbiamo ascoltato ci dice esattamente che cosa è successo, che come è maturato, come è cresciuto questo bambino, come diventa grande il figlio di Dio. E allora questa sera è una serata speciale, credo, perché da fanciullo, da bambino, dodicenne, Gesù incomincia la sua grande opera di destabilizzazione. Perché subito noi vediamo, e Luca ce lo anticipa in questo racconto, lui è venuto a rovinarci. Lo sapevate? Il Vangelo di Marco inizia uguale. Marco non racconta l'infanzia di Gesù, racconta già di un Gesù adulto, grande, che lascia Nazareth e va a Cafarnao, la città sul lago, dove incontrerà Pietro, gli altri discepoli, li chiama, le reti, le barche, tutta quell'ambientazione. Ed è incredibile perché anche lì inizia il Vangelo allo stesso modo. Lui entra, sta sinagoga e il primo che gli va incontro, guarda caso, è un demoniaco. Nella sinagoga, che è di preghiera, di culto, di religione, guarda caso è il primo incontro che Gesù fa ed è anche il primo miracolo, il primo esorcismo che Gesù fa, è un miracolo di liberazione. E questo demonio grida quando incontra Gesù. Addirittura dice: io lo so chi tu sei il santo di Dio. E dice una verità, paradossalmente, quel demonio: tu sei venuto a rovinarci. Ma quanto è vera questa cosa? Allora vedi, io in questi anni, condividendo la vita con tanti giovani, non so se ho imparato delle cose, ma una l'ho imparata sicuramente, e cioè che il cammino di fede, quello vero, quello che poi, come dire, penetra nella tua vita, non che c'è la vita e la fede vanno avanti due binari paralleli e non si incontrano mai, ma proprio quando la fede è la vita e la vita è proprio bagnata, impregnata nella fede, e allora quando è che inizia una vita così, una vita a forma di Vangelo? Quando hai lasciato che Cristo ti illuminasse davvero la vita, cioè venisse a demolire. E allora anche Luca in questo Vangelo proprio ci fa vedere come Cristo ribalta la nostra vita, proprio rovina la mentalità, quella che abbiamo, quella che ci siamo costruiti. E allora arriviamo da Lui in un certo modo e dopo averlo incontrato ci ritorniamo a casa nostra cambiati. Che cosa abbiamo ascoltato in questo brano di Vangelo? Maria e Giuseppe salgono a Gerusalemme come genitori di Gesù, ma quando torneranno indietro, tutte le vicende che accadono e questo dialogo che hanno con lui là con i maestri, mentre è con i maestri del Tempio, con i dottori della legge, li fa tornare indietro e sono diventati discepoli. Salgono genitori, ma ritornano a casa loro e sono discepoli. Allora proprio il Vangelo di Luca subito ti dice questo: attento, perché incontrarlo è pericoloso. Guarda che tu da Cristo ci arrivi in un modo ma torni a casa in un altro. E allora bisogna capire questo, e stasera vi chiedo tre disponibilità per ascoltare questa catechesi, perché ogni catechesi serve per fare il cuore in un certo modo, perché non tutte le catechesi sono uguali. Questa catechesi che ascolti adesso serve di più per fare il cuore con questi tre atteggiamenti. Primo, non presumere di sapere chi lui è. Tu credi che in un certo modo, e quasi sempre, così come credi che lui è, scusate il gioco di parole, così hai anche un'immagine di te. L'immagine mia, l'immagine sua, fidati che sono sempre speculari, speculari. Allora, non presumere di sapere già chi è, anche se sei gagliardato, quello proprio, il catechista col pedigree più proprio medagliato della parrocchia, fidati che lui è un'altra cosa da quello che tu credi. Dai, anche la Madonna ha dovuto accettare che aveva capito male. No, è vero che tu quasi assomigli all'Immacolata Concezione, come si vede, come sei pettinato, dopo barba che usi, si capiscono queste cose. Però se anche la Madonna è salita in un modo e tornata in un altro, magari questa cosa potrebbe accadere anche a noi, no? Che cosa dici? Secondo atteggiamento, cosa sei disposto questa sera a mettere in gioco della tua vita? Perché se sei venuto qui già con il presupposto che comunque non deve cambiare niente, guarda, se ti impegni probabilmente non cambierà nulla. Però forse se ci pensi bene hai a cuore che qualcosa cambi nella tua vita. E allora tu che cosa sei disposto a mettere in gioco, a mettere sul piatto, sul tavolo? Terzo, da qualche parte dentro di te, e questo è certo, quanto è certo che esiste Dio, ci sono dei desideri grandi. E allora abbiamo iniziato la prima sera dicendo: la parola è di Dio e Dio è grande. Allora si parla con Dio delle cose grandi. E allora stasera è importante che tu provi a tirare fuori dall'abisso del tuo cuore qualche desiderio grande, qualche sogno, qualche ispirazione che hai avuto, qualche visione, però siccome era troppo grande ti ha fatto un po' paura, poi ne hai parlato alla mamma e la mamma ti ha detto sta buono, non andare a messa troppe volte la settimana, basta la domenica. Sì, c'ho delle mamme che pregavano con i figli che erano disgraziati e poi vengono e dicono ma mio figlio non va alla messa, non va, non fa il catechismo, non ha niente da fare. Poi probabilmente Dio le ha ascoltate e questi sono venuti, hanno ascoltato le catechesi e allora poi cominciano ad andare alla messa, anche quella feriale, e poi decidono che una parte dello stipendio lo danno ai poveri, e poi hanno preso tutto l'oro che ci avevano a casa, sempre i bracciolettini del battesimo, quelli lì con scritto il tuo nome sulla medaglietta, l'angelo Gabriele, quelle medagliette, no, così con la nonna ti pensa sempre, quell'oro lì che ci avete nei vostri cassetti, no? Quel ragazzo lì l'ha preso tutto, l'ha portato, l'ha venduto, i soldi li ha dati ai poveri. Dissi la mamma come prega che suo figlio gli ritorni a te. Mamma mia, delle cose incredibili, vedi un po' le mamme. Allora, qualche desiderio grande, tiralo fuori questa sera. Sono certa che il vostro cuore è pronto e quindi partiamo. E vado per punti così non ci perdiamo. Entriamo nella parola. Primo, il contesto. Luca specifica in questo brano che siamo nel tempo della festa di Pasqua. Ora sapete che gli evangelisti scrivono i Vangeli dopo che tutti i fatti sono accaduti. Quindi la comunità di Luca che ascolta questo Vangelo sa già che c'è una Pasqua, la Pasqua delle Pasque, quella nel quale Cristo muore, risorge, poi viene lo Spirito Santo, ritorna al Padre e quindi appena Luca scrive Pasqua, loro subito, come noi d'altronde spero, a cosa pensiamo? Pensiamo alla grande Pasqua, quella che Cristo vivrà alla fine di nuovo a Gerusalemme. E allora Luca dicendo questa cosa che sto raccontando accade nel tempo di Pasqua. Quindi tu sai che cosa è successo in quella Pasqua. In quella Pasqua è successo un rovesciamento, scrivi questa parola che è importante, un rovesciamento. Quindi questo contesto nel quale Luca ambienta questo pellegrinaggio, già ci mette in guardia perché dice Pasqua, fuoco, fuochino, fuochetto, qui c'è da qualche cosa si ribalterà, qualche cosa si rovescerà. E perché la Pasqua è davvero un ribaltamento, un rovesciamento. Sai cosa significa? Che uno lo mettono nel sepolcro da morto e poi si rovescia la situazione e lo incontrano vivo. Il giovedì sera, il giovedì santo, dopo quella cena, dal Getsemani in poi, tutti i traditori dispersi e poi al mattino del giorno di Pasqua si ritrovano insieme ancora verso il sepolcro. Cioè la Pasqua ribalta le situazioni, le prende in un modo e le fa diventare un'altra cosa la Pasqua. Allora questa è la prima cosa che è importante dire questa sera. Secondo, i coprotagonisti di questo mistero che stiamo contemplando sono, abbiamo sentito, i genitori di Gesù, Maria e Maria. Pensavo un po', preparando questa catechesi, che dico, mamma mia, che cosa c'è nel fondo, no? Dopo la terra, anche se io sono reduce da terremoto, perché stando in Umbria, sapete che lì stiamo ballando notevolmente, non so se voi è capitato di vivere le scosse del terremoto, vi assicuro che è un'esperienza un po' particolare, perché noi abbiamo questo punto di riferimento che è la terra, che non si muove mai, ma quando c'è il terremoto si muove e tu vai fuori di capoccia perché non capisci niente, l'unica cosa stabile della nostra vita si muove. E allora vedi, qui Luca sta dicendo una cosa in sé sono, a parte qualche situazione che sempre troviamo, ma grazie a Dio magari sono anche un po' situazioni e magari per tanti di noi invece si tratta proprio di questo che accade nel Vangelo, sono la cosa più stabile della nostra vita. Li insulti, li mandi a quel paese, torni a casa tardi la notte, gli rubi 5 euro dal portafoglio per comprarti le figurine, qualsiasi cosa tu faccia, tu te li ritroverai sempre in più. Sono veramente la cosa più stabile della nostra vita. E allora il Vangelo di Luca ci sta dicendo una cosa importante, perché guarda che qualcosa si rovescerà proprio da dove tu credi che le cose sono più stabili in assoluto nella tua vita. I genitori sono il nostro legame fondamentale e sono un po' il simbolo di tutto ciò che è a fondamento della nostra vita. Ma il Vangelo di Luca ci dice anche lì succederà un ribaltamento. Queste fondamenta, questo legame verrà scosso, si ribalterà. E allora è bello pregare in questo momento con la frase di un salmo, il Salmo 11, dove c'è scritto: quando sono scosse le fondamenta, il giusto che cosa può fare? Terzo, Luca rincara la dose e dice: guarda, questi due sono la cosa più certa di questo figlio. E per proprio dirti che sono la cosa più certa, sono loro proprio, sono circondati da segni di stabilità. E allora tu nel Vangelo leggi questa cosa. Uno, che loro rispettano le consuetudini, questi due genitori. Cioè sono due genitori che hanno delle tradizioni e le rispettano. E cosa c'è di più stabile della tradizione? Delle tradizioni. Poi ritornano, dice il Vangelo, di fatto per la stessa strada per la quale sono andati a Gerusalemme. Probabilmente la via Maris, quella che si sposta verso il Mediterraneo e sale su verso il Monte Carmelo, verso l'attuale Haifa, e poi virano a destra e ritornano a Nazareth. Quella era la strada. La stessa strada per la quale sono andati, la stessa strada ritornano. Ancora, questi genitori hanno scelto di non fare gli outsider, di partire loro da soli col figlio, ma viaggiano in comitiva, un viaggio organizzato, tutti insieme, col pullman, più tranquillo, più sicuro, l'agenzia, pensano a tutto loro. E non solo, questa comitiva, ci dice il Vangelo, è fatta di parenti e di conoscenti. Per cui non è che si fa il gruppo e mentre parte il pellegrinaggio ci si conosce. Sono partiti che si conoscevano già tutti. Luca che cosa ci sta dicendo? È proprio il simbolo della sicurezza, del clan. Si parte e non esistono imprevisti. È tutto programmato, tutto messo in sicurezza. La scena è questa. Quarto punto, la sorpresa a un certo punto invece arriva. L'imprevisto non programmato, non pensato, non previsto, arriva. E che cos'è questa sorpresa? La sorpresa è che quel figlio, nello schema di questi genitori, non ci entra. E infatti non lo trovano. Finisce il pellegrinaggio, bisogna tornare a casa. Stesso pullman, stessa comitiva, stessi parenti. Dice il Vangelo, lo cercavano tra i loro conoscenti, ma non lo trovano. Non lo trovano. Lo cercano tra ciò, tra coloro che conoscono già, ma non riescono a trovarlo. E allora vedi, qui proprio ci fa vedere in questo Vangelo una cosa importante anche per noi questa sera. La nostra tentazione è quella di rinchiudere Cristo, il Vangelo, la sua chiamata, in categorie che tu già conosci. Di metterlo lì in mezzo alle tue certezze, di adattarlo a quella struttura di vita, di sicurezze, di fede, di rapporti, di visione del futuro che tu già hai. E allora cerchi di metterlo lì, di infilarlo lì. E guarda, questa tentazione, per questa tentazione non è che ci passano solo Maria e Giuseppe, ci sono passati anche i discepoli, che erano vergini, mica l'hanno visto bambino. A un certo punto hanno incontrato un rabbi che parlava come nessuno parlava, cambiava la Bibbia perché la Torah diceva una cosa e lui si prendeva il lusso di dire "ma io vi dico", cioè delle cose che mai si erano sentite in Israele. Eppure anche i discepoli cascano proprio in pieno nella tentazione di paragonare la novità di Dio, che è Cristo, a qualcosa che conoscevano già. E sai dove tu vedi proprio questa cosa della tentazione che attraversiamo tutti quanti noi anche? La trovi in Matteo capitolo 16. Matteo capitolo 16. E lì c'è una scena che se la leggi in un certo modo ridi, ma proprio ridi per non piangere poi, no? Perché è anche la nostra vita. E lì tu vedi Gesù che accoglie i discepoli di ritorno dalla missione. Lui aveva predicato il regno, esorcizzato, guarito, aveva raccontato le beatitudini, un sacco di cose aveva fatto. A un certo punto, girando, itinerante, di qua, di là, dal lago, insomma, per tutta la Samaria, la Galilea, a un certo punto lui si ferma, si prende una pausa e dice ai suoi: andate voi in missione ad annunciare il regno. Aspetto. E loro partono, e veramente sembra che facciano delle cose grandi. Infatti quando tornano, se vi ricordate quella pagina di Vangelo, raccontano al maestro tutto quello che è accaduto in quell'evangelizzazione che hanno fatto. Addirittura uno dice: sai che noi vedevamo Satana cadere come la folgore dal cielo. E Gesù che tenta di dire: ma rallegratevi piuttosto, i vostri nomi sono scritti, cioè non voglio ricondurli, no? Saranno gonfiati come dei palloni, cioè, state sereni perché tanto, guarda, qua la Pasqua è alle porte. E allora, siccome Gesù non era convinto di tutto quello che loro gli avrebbe reso conto di quella missione, dice: andiamo a Cesarea di Filippo e se ti porta in disparte. E lì fa due domande. Ma la prima è letale. Lì proprio Gesù gli è caduta la faccia. Io non provo a immaginare la faccia di Gesù alle risposte dei discepoli. Lui chiede: la gente, dopo che voi avete evangelizzato, quindi avete parlato a loro di me, chi dice che io sia? Cioè, dopo che voi avete parlato di me a loro, la gente, idea si è fatta di me? E loro, come se portassero, capito, il Dio ci lode, e cominciano a dire: ah, guarda che pensano addirittura che tu sei il profeta Elia che è tornato. Qualcuno addirittura dice: Giovanni Battista che è risuscitato. Ecco, lì a Gesù è caduta la faccia proprio. E allora gli viene il dubbio e dice: ma voi che cosa avete capito? Perché se questa gente non ha capito niente, che è venuta la novità di Dio, che non è paragonabile a niente di quello che avete già conosciuto. E guarda che sarebbe tanto semplice, perché quante parabole Gesù ha raccontato per annunciare il regno. Però se ci fai caso nel Vangelo, Gesù sempre dice: il regno dei cieli è simile a un seme, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare. è simile a un cercatore di perle, al tesoro nascosto nel campo. Mai Gesù ha detto il regno dei cieli è come quando il profeta Elia è stato preso sul carro di fuoco ed è sparito tra le nubi. Il regno dei cieli assomiglia al regno che Davide aveva costruito, glorioso di Israele. Tu mai senti Gesù predicare del regno dei cieli così? Ma loro, che non avevano capito neanche le parabole riservate alla folla, che cosa avevano fatto? Invece che parlare di Gesù, con le immagini che Gesù utilizzava per aprire il mistero del regno dei cieli, si attrezzano con una strumentazione che secondo loro era più adatta a far capire. Sai quelle cose che facciamo anche noi? Che ci abbiamo Genesi 1, Genesi 2, e poi per far capire a un adolescente del gruppo che sei prezioso, che la vita umana è una cosa meravigliosa, gli spari menconi credono di essere umani. Tra l'altro, per concerto da Sago stasera. Ma tu capisci come ci siamo ridotti. E allora per questo che ascolta Mingoni o ascolta la fuffa, perché noi accerchiamo delle cose più incisive per far capire. Perché se parli della parabola del seme, della rete gettata, dici no, ma questi non capiscono. Siccome tu non hai capito niente, discepolo, pensi che anche gli altri non capiranno niente. E allora devi cercare degli strumenti più efficaci, più che sappiano di quel linguaggio che usano loro. E sai qualcosa ti dicono? Ma la novità dov'è? Perché Cristo sapeva bene una cosa, che il cuore dell'uomo si smuove solo se toccato dalla novità. Ma se tu mi annunci un Cristo che assomiglia al Dio che io già conosco e dal quale mi guardo bene di farmi raggiungere, a me cosa cambia nella vita? E allora proprio tu vedi che i discepoli ci cascano in questa cosa, ma prima di loro ci sono cascati Maria e Giuseppe, che lo cercano nella comitiva di parenti e conoscenti. E lui, per bebè, non c'è, non si fa trovare. Perché la non somiglia a niente che già tu conosci. Quinto punto. Dopo 3 giorni lo ritrova. Ricordate, sono esercizi spirituali dei numeri, dopo 3 giorni, la prima sera dicevamo Dio sblocca questo 6° giorno al 6° mese, e allora capisce che questo 6 crea problema ad Adamo, e allora dice cambiamo numero così magari ci intendiamo meglio. E ieri abbiamo visto introduce un 3, Maria si ferma 3 mesi, 3 mesi dalla cugina Elisabetta. Allora chi ascolta il Vangelo, siccome la comunità che ha già visto la Pasqua e sa che si risorge il 3° giorno, già Luca 1 comincia ad annusare che si tratta di qualcosa che ha a che fare con la Pasqua. E anche qui, dopo 3 giorni, lo ritrovano. Però lì, quando l'hanno portato a Gerusalemme, era il figlio di Maria e Giuseppe. Dopo 3 giorni lo ritrovano ed è il figlio di Dio, il figlio del Padre. In 3 giorni si ribalta tutto. Lo vedono come davvero lui è. Non è un figlio come tutti gli altri, ma è il figlio del Padre. E questa è la novità assoluta. Il figlio del Padre. E questo figlio è particolare non solo perché, sai, normalmente un bambino maschietto ebreo aveva l'obbligo di iniziare a fare il pellegrinaggio a Gerusalemme dai 13 anni in poi. C'è tutta una liturgia ebraica, questo bambino diventa adulto nella fede, viene introdotto alla lettura della parola, dai 13 anni deve salire a Gerusalemme, non solo può, ma deve salire a Gerusalemme una volta l'anno. E Gesù fa il primino, ci va a 12, un anno prima anticipa, proprio a dire che cosa? Che la figliolanza non è questione della legge, non è questione dell'osservanza, non si è figli perché si è bravi, si è figli perché si è amati. E allora il figlio, anche se non deve, perché la legge non glielo prescrive, il figlio sale a Gerusalemme anche se non è obbligato a farlo. Perché? Perché è figlio del Padre. E allora fa, sale a Gerusalemme non perché glielo impone la legge, non perché è il dovere, ma perché è l'amore. Allora già Gesù ci fa vedere che la figliolanza non è questione di merito, di legge, di osservanza, ma è questione dell'amore. E poi questo figlio è particolare perché è piccolo ma è maestro. Lo ritrovano seduto tra i dottori della legge e li interroga. Interessante, perché vedete, noi normalmente pensiamo che un maestro per insegnare debba passarci delle informazioni, e invece Gesù insegna facendo le domande. Perché? Perché tira fuori dal cuore dell'uomo quello che c'è dentro, e quello che c'è dentro va purificato, va svelato, altrimenti guarda, se tu non tiri fuori quello che c'è nel cuore, da fuori il tuo parroco, la guida spirituale, il confessore, la catechista, ci possono appiccicare tutte le informazioni che vuoi. Ma se non entra nella verità del cuore, rimangono sempre delle pezze appiccicate sopra. Stamattina stavo con dei preti di un'altra diocesi per un ritiro e parlavamo proprio di questo, no? Dicevo loro proprio questo, perché sono situazioni che uno costantemente ha tra le mani. Tu spiegami come fanno due dell'Azione Cattolica, presidentissimi, animatissimi, con una carriera di quelle proprio che da tre generazioni sono i presidenti dell'associazione, e poi normale, ci sono fidanzati, andiamo a convivere, normale. Io acchiappo questo e dico, ma te, il cammino di fede che hai fatto tu, dove sta nella tua vita? Guarda, il problema non è la convivenza, perché noi acchiappiamo un sacco di gente che convive e cerchiamo di metterla in cammino verso il significato dell'amore. Ma tu, che anni che ascolti la parola, questa parola, dove è penetrata? Dov'è questa parola nella tua vita se le tue scelte vanno completamente da un'altra parte? E la cosa più assurda, senza che neanche ti venga il dubbio. Ricordate quando Gesù racconta nelle due versioni dei Vangeli la parabola del seminatore, quello che butta il seme nei quattro terreni? In una versione Gesù dice: state attenti a cosa ascoltate, ma nell'altra versione dice: state attenti a come ascoltate. E allora Gesù fa le domande perché venga fuori quello che c'è nel cuore. Così quello che ascolti proprio va a toccare, a ferire, a piantarsi nella verità del cuore, non nella facciata. Sesto, quando lui ribalta le nostre certezze, e guarda qui Maria e Giuseppe, io gli farei un applauso perché sono una cosa meravigliosa. competenze fondamentali, che cosa nasce in noi, che cosa si smuove in noi? Lo stupore da un lato, ma l'angoscia, tutte e due le cose insieme. Questo ve lo dico perché ascoltando tanti giovani, io vedo come quando entra Gesù nella tua vita, quando finalmente ti apri all'ascolto del Vangelo, allora tu senti un fascino da paura. Perché dici, ma questa cosa è veramente viva. Io fino adesso ho fatto le cose morte, sono andato dietro a chiacchiere morte, questa è una parola per la vita, tra l'altro non per la vita in generale, per la mia vita. Non è che è il Salvatore in generale, è il mio Salvatore. È un fascino proprio. E allo stesso tempo, contemporaneamente, l'angoscia, la paura. Il fascino perché capisci che è una proposta bella, è una vita bella, è un'altra storia. E la paura perché rischi di perdere la tua visione delle cose, i tuoi programmini per il futuro. Io incontro soprattutto le donne qua, no? Qualcuno ha già deciso l'anno quando compirò 27 anni mi devo sposare. Arriva 27, arriva 28, arriva 29, arriva 30, arriva 52, c'è un attimo di desperazione, sta migliora. Perché magari le cose non è che vanno esattamente come le avevi programmate. E allora la paura. Che cosa succede a volte? Quando fascino e paura giocano, rimbombano dentro il cuore e non riusciamo a trovare una quadra. Che cosa succede? Io ho visto normalmente due possibilità. La prima si chiama parcheggio vocazionale. Sai quelli che è 10 anni che stanno facendo, il gruppo Samuele, il gruppo Abele, il gruppo Ficco qua, il gruppo dei tre porcellini, poi Ezechiele, di tutti i gruppi, cambi guida spirituale e non guardi mai. E un giorno ti vuoi consacrare, e un giorno ti vuoi sposare, quando ti vuoi sposare vedi la cuore, vedi fredda, la testimonianza missionaria ti vuoi consacrare, poi passa la mamma col passeggino, non mi voglio sposare, trova la quadra, no? Allora il rischio qual è? Il parcheggio vocazionale, c'è la gente che invecchia nei cammini di discernimento vocazionale. L'altra possibilità è la scelta affrettata. E siccome non reggi la tensione di questo biliardino dentro di te, allora la fretta proprio, no? C'è gente che si sposa in fretta, che fa il commento in fretta, fa tutto in fretta. Un anno è a casa e dici forse avevo fatto troppo in fretta. Che cos'è che scioglie il nodo in questa partita tra fascino e paure? La domanda che fa Gesù, perché mi cerchi? La domanda che Gesù fa ai suoi genitori, perché mi cercavate? Siete stupiti e angosciati. Mi dite perché mi stavate cercando? Ora, io se fossi una madre, penso che mio figlio lo abbasserei probabilmente di 5 centimetri anche davanti a tutti, lì sei bastante. Perché è 3 giorni e non sapevamo dove tu fossi, tu eri, perché i congiuntivi non sono la mia specialità. Ci manca pure che ci fai la domanda, mi avrei detto io. Grazie a Dio non sono la Madonna è rimasta un attimo così, no? Ha cercato di spiegare e poi sono sorpresi e sono riportati a casa. Però è interessante. Perché dice, questo Gesù lo dice ai suoi genitori, lo dice anche a noi, guarda che se tu mi cerchi per mettermi di nuovo nella comitiva, scordatelo, io non torno a casa con te. Ma se tu mi cerchi perché vuoi vedere il Padre di cui io faccio le opere, cioè vuoi vedere l'amore vero, la vita piena, allora io vengo con te, allora io torno a casa con te. Io devo fare le opere del Padre mio, se tu mi prendi nella tua vita, tu vedrai le opere del Padre mio. E qual è l'opera del Padre suo? Qual è l'opera del Padre? L'opera del Padre è che tutti i suoi figli tornino a casa. E allora perché stai cercando Gesù? Perché se lo fai entrare, non per Gesù, che tu credi, ma per Gesù che si rivela, per Gesù che compie le opere del Padre. Se tu ti porti a casa quel Gesù, tu da un momento all'altro ti trovi una vita che se fino a prima entrata da quella porta di questa chiesa era tutta per te stesso, tutta concentrata su te stesso, perché l'unico da salvare in fondo sei sempre tu, costi quel che costi. Se tu ti porti a casa questo Gesù, che è la novità del Padre, tu esci da quella porta che sei travolto in una centrifuga che si chiama evangelizzazione, che si chiama vita del Figlio di Dio. Cioè è quella vita che ti farà fare le opere del Padre, cioè ti renderà capace di dare la vita per la salvezza di qualcun altro. E l'ultima cosa alla quale penserai, l'ultima cosa della quale ti preoccuperai, è se hai mangiato tu, se c'è un posto per sedere per te, se casomai ne resta qualcosa per non rimanere digiuno. Questa è l'opera del Padre, un figlio che fa le opere del Padre, che ti metti proprio come una testuggine, capito? Come una testa d'ariete, a fare le opere del Padre, a cercare i tuoi fratelli, perché l'opera del Padre non sarà compiuta fino a che l'ultimo dei suoi figli non varcherà quella soglia. Allora ragazzi, la grande questione nella vita è scegliere. Stasera, non domani, scegliere. Se tu vuoi facilitare quest'opera di ritorno a casa dei tuoi fratelli, o sei tra i tanti che continuano a mettersi per traverso, a ostacolare, a rallentare, a depistare. Scegli questa sera se vuoi stare tra quelli che facilitano l'avvento del Regno dei Cieli o tra quelli che lo ostacolano, lo rallentano. Tutte buone ragioni, come quelle di Maria e Giuseppe, ma davanti all'amore del Padre le buone ragioni non pesano niente. Perché convinci tu un padre a rassegnarsi ad avere un figlio perduto, convincilo tu se ce la fai. Quello lassù non si rassegna e ti dice: scegli questa sera da che parte vuoi stare, tra i facilitatori o diventare anche tu un bastone tra le ruote di questo carro, che è una nuova comitiva. Maria e Giuseppe arrivano con carrozzone a Gerusalemme e se ne devono ritornare con una nuova comitiva, quella dei cercatori di fratelli. E allora, se questa cosa proprio dici, ma io un po' la vorrei capire meglio, leggimi stanotte, non domani, tutto il capitolo 15 di Luca. Luca capitolo 15, perché proprio tu li metti in questo capitolo di Luca, è sempre lo stesso Vangelo, quindi è sempre la stessa minestra che gira. E allora tu vedi in questo capitolo 15, Luca raggruppa tre parabole, proprio per farti vedere con chiarezza che devi perdere per ritrovare. Perdere per ritrovare, questa è la Pasqua. C'è un rovesciamento. E allora che cosa vedi? La prima parabola, quella che conosci come la parabola della pecora perduta, il pastore perde una pecora, una delle tante che aveva nel mucchio, e trova la pecora. E guarda che non è un dettaglio da poco che cambia l'articolo. Lui perde una pecora qualsiasi, ma ritrova la pecora. E questo è importante per noi. Noi facciamo sempre la pastorale del mucchio, la pastorale degli eventi. E allora vedi, io ho parlato in questi anni che una catechesi come questa, questo che stiamo facendo adesso, è un evento, è una pastorale da evento. È vero che uno di voi è qui prezioso in tutta quella critica, però in fondo sei uno tra tanti in queste sere. Sei una pecora. E allora ci vorrebbe che tu poi finite queste catechesi, acchiappi il prete, la suora, cioè vai da uno che è pastore e magari fai un colloquio e ti confronti e dici io in tutte quelle cose che ho sbagliato su casa, a me è rimasto questo, questo e questo, che ne dici tu? E allora da una pecora qualsiasi tu diventi la pecora, si personalizza. E allora la pastorale dell'evento, noi passiamo alla pastorale dei volti, questo lo dico ai preti soprattutto, perché fare l'evento noi ci prende una serata, ma i volti ci prendono 10 ore al giorno, che sei lì tutti i giorni ad ascoltare, a incontrare. Questo è faticoso per un pastore. Seconda parabola, la donna perde la sua moneta, il mio tesoro, ricordate? Perde la sua moneta e che cosa ritrova? Ritrova un soldino da spendere per organizzare una festa. Bellissima questa parabola. Vedi, perdere trasforma le cose che questa donna possiede da beni da accumulare, da tesaurizzare, a beni da condividere. Questa è la Pasqua, questo è il ribaltone che Cristo è venuto a portarci. E la terza parabola poi, che è il capolavoro dei capolavori, che sapete, un certo Fedor Dostoevskij di cognome, lui diceva, guarda, se casomai bruciano tutti i libri del mondo in tutte le biblioteche, bisognerebbe salvare il Vangelo. Se poi bruciassero tutti i Vangeli, bisognerebbe salvare questa parabola del padre misericordioso che aspetta il figlio che era andato perduto. Anche qui bisogna perdere un figlio. Questo padre che cosa ritrova? Due fratelli. Certo, e hanno continuato ad avere i loro guai. Però sapete, mi piace pensare una cosa, perché dice bene la parabola, no? Come si dice questa parabola non si sa. E allora ognuno può mettere un finale a seconda della vita che vive, della fede che ha. E a me piace pensare che poi il padre non è riuscito tanto a convincere questo figlio maggiore. E allora che cosa sarà successo il giorno dopo? Pensa che se il figlio minore, quello che è stato accolto, perdonato, risanato, poi va dal fratello e gli racconta quello che era accaduto a lui, e magari a questo figlio minore ritrovato che restituisce la fraternità a quello maggiore. A me piace pensare che poi magari è andata avanti così questa storia. Molto bello, il padre perde un figlio e ritrova due fratelli. Penso che questo è proprio un momento importante per il nostro cammino di fede. Sai, magari per qualcuno questa serata può passare così, essere un incontro ascoltato tra tanti. Però io credo e prego che per qualcuno qui tra voi sia la notte decisiva. Magari, come dicevamo ieri, non è l'altro ieri, adesso mi ricordo, si confondono le idee a volte, ma dicevamo, magari non hai capito tutto, però questa sera scegli di dire di sì a qualche indizio che Dio ha messo sul tuo cammino, ma soprattutto non sai ancora bene come Dio realizzerà l'opera sua nella tua vita. Però tu stasera, proprio adesso davanti a Gesù Eucaristia, nella preghiera, nella confessione magari, ma proprio tu e lui e te, ve la vedete voi due, E proprio gli dici: guarda, io stasera faccio una cosa e lo so che me ne pentirò, Signore, perché tu queste preghiere io lo so che tu le ascolti e poi purtroppo te lo ricordi. Allora io stasera, un po' inconsciamente, un po' preso da non so che raptus, però ti dico che voglio essere tra i facilitatori della tua opera. Prendimi, io ti offro la mia vita, perché mi sta a cuore che i miei fratelli trovino la via del ritorno. Sapete, una piccola confidenza. Lì ad Assisi, sapete, c'è un luogo straordinariamente santo, che è la Porziuncola, questa piccola chiesa a Santa Maria degli Angeli, dove Francesco, sapete, ha ricevuto il dono del perdono e poi ne ha fatto diventare, grazie al Papa che gli ha creduto, che gli ha dato fiducia, un'indulgenza addirittura. Lì ha ascoltato la parola della sua chiamata, lì ha ricevuto in dono la fraternità, perché l'hanno raggiunto altri fratelli ed è scoppiata proprio una vangelomania che da tutta l'Europa veniva. E una cosa che sempre ho vissuto come un dono enorme, e allora si portano i giovani dentro alla Porziuncola. Prima si fa una catechesi un po' forte, si chiede ai giovani di confessarsi e poi la sera si va tutti in pellegrinaggio alla Porziuncola. A me piace sempre fare una cosa. Normalmente cammino avanti al gruppo, arrivo davanti al portone della Porziuncola e mi fermo di là, però sulla soglia fuori. E aspetto che tutti quanti, fino all'ultimo della fila, poi lì è piccolino, però magicamente sempre ci si sta dentro tutti, non si sa com'è, aspetto che l'ultimo della fila sia dentro. E poi entro anch'io. E vi assicuro che sono momenti di paradiso. E lì vedo che senso ha essere consacrati. E lì proprio in quell'attimo dico: ecco, questo è il paradiso. Guidare altri fino alla soglia, aspettare che tutti entrino. E quando sei certo che sono dentro tutti, allora entri anche tu. E io questa gioia non la baratto con nessuna ricchezza al mondo, perché non ha prezzo, non ha tempo, e credo che è il significato della vita, perché vivo, perché lavoro, perché soffro, perché muoio, per vedere l'opera di Dio con questi occhi. E allora dico: la mia vita è bella, la mia vita ne vale la pena, la mia non perché è disperata, ma la mia vita vissuta così. Vi regalo questo versetto di Vangelo, Giovanni 12, 25. E questo è esattamente quel cardine dove Gesù, in maniera proprio sintetica, fa il riassunto di tutto quello che ci siamo detti fino ad ora e dice: chi perde la sua vita la ritroverà, ma chi la trattiene la perderà per sempre. E allora questo versetto, Giovanni 12,25, come un mantra proprio, mi fa finta di essere indiano, capito? Come un mantra che dovevi ripetere. Chi perde trova, chi trattiene perde per sempre. Tutti i giorni. giorni così, tutti i giorni così. E allora vedi, questo diventa proprio una mentalità, un modo di pensare, di guardare, di vivere le relazioni, di sognare il futuro, a partire dalla Pasqua. Bene. Ragazzi, Lazio di questa sera in realtà è una consegna vera e propria, perché nelle prime due sere, se non ricordo male, vi ho messo un po' a studiare la Bibbia, mi sbaglio. Dovete fare tutta quella ricerca, le domande di Gesù ai discepoli, dei discepoli a Gesù, degli eri, insomma, un gran studio della Bibbia. Bene, questa sera i vostri sacerdoti, il vicario, insieme, tutti anche, tutti quanti a nome anche dei religiosi che sono qui, delle religioni, cioè dei vostri padri e delle vostre madri nella fede. Vi verrà consegnata una piccola corona del rosario. Sapete, questa preghiera ricevetela proprio non come qualcosa da fare, ma come impegno. Il Signore e la Vergine Maria vi lasciano qualcosa di loro, come quando un fidanzato parte e lascia metà, no, del proprio cuore a medaglietta alla sua fidanzata. E così un pezzo ce l'hai tu, un pezzo ce l'ho io. E allora ricevete questa corona come qualcosa di loro per voi, da tenere tra le mani, in tasca, sempre vicino. E pregate con rosario. I misteri della vita del Signore, l'affidamento alla Vergine Maria. Perché vedi, se tu hai tra le mani qualcosa di loro, quando loro vengono e ti visitano e ti vogliono incontrare, tu sarai pronto, perché sarai già aperto, già in ascolto, già che stai contemplando. E allora loro vengono e tu li riconosci. E vi dico anche questa cosa: questa preghiera vi difenderà anche dal maligno, perché anche il maligno lascia in giro i suoi pegni, e sono i peccati. E allora sai che cosa succede? Quando poi il maligno torna, se vede che c'è qualcosa di suo dentro di te, allora comincia a fare l'arrogante e ad accampare diritti e a maltrattarti e a dirti che allora tu sei legato a lui e allora non riesci a liberarti e quelle cose continuerai a farle per sempre. Tieni tra le mani questo rosario, che è il segno della vita di Dio, della vita della Vergine. E non accettare pegni dal maligno, perché quando verrà non trovi in te